Buongiorno, qui è Radio Maria.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Maria Italia in Australia. E noi, come sapete, trasmettiamo in diretta 24 ore al giorno dall'Italia e dalle 7 a mezzogiorno dall'Australia. Buongiorno Nicola.
Buongiorno Felice, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ti senti più forte oggi di ieri? Ieri ero un po' stanchino, no? Non so che è successo. No? Dai, ti vedo bello.
Grazie.
Dunque, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Melbourne. Siete molto importanti per Radio Maria Italia. Lo sapete che nei sondaggi che abbiamo ricevuto, Melbourne ha battuto Sydney. Ve li dico? Vi dico il breakdown, come si dice, il numero degli ascoltatori di Melbourne e di Sydney. Dunque, a Sydney abbiamo 4.240 ascoltatori da Sydney. Da Melbourne ne abbiamo quasi 6.000 ascoltatori da Melbourne. In tutto abbiamo superato i 10.000 ascoltatori. Perciò Melbourne, no, non voglio dire che fate la parte del leone in questa carrellata di ascolto, però posso dire un'altra cosa anche, se mi permettete. Melbourne, le donazioni che riceviamo, perché voi sapete che noi, il nostro operato è senza pubblicità, l'operato della nostra stazione radio è senza pubblicità, noi non vendiamo pubblicità, non vendiamo biglietteri, non vendiamo scarpe, non vendiamo salumi, non vendiamo nulla, pertanto noi sopravviviamo finanziariamente con le donazioni dei nostri ascoltatori o di qualche filantropo, qualcuno che è molto generoso. E posso dire un'altra cosa, quello che volevo dire prima. Melbourne è un po' avanti nelle donazioni a Sydney. Magari Sydney, ragazzi, signori che siete in ascolto da Sydney, date una spallata, fateci anche piccola, una donazione piccola, però è importante, perché le vostre donazioni sono molto importanti per noi, perché ci permettono di pagare la luce, no? Pagare le spese di gestione della stazione radio, visto che non facciamo pubblicità. Per noi sarebbe così facile, vero? Andare da Coles, andare da Woolworths, andare, non so, dall'agenzia viaggi e dire: ci date lo sponsorship, ci date la pubblicità. Però storicamente Radio Maria Italia nel mondo non facciamo pubblicità. E volevo anche dirvi che gestiamo 131 stazioni nel mondo. Nel nostro network radiofonico è di 131 stazioni nel mondo. Abbiamo oltre mezzo miliardo di ascoltatori in tutto il mondo. Abbiamo oltre 30.000 volontari che lavorano per Radio Maria, per la Madonna, per Radio Maria Italia nel mondo. Voi sapete la mia avventura di Malta, vero? Durante maggio sono andato a Malta ad aiutare a fare la raccolta fondi, la maratona. E poi sono andato anche in Inghilterra, ho aiutato Radio Maria Inghilterra. Pertanto siamo dappertutto. Oggi abbiamo una bellissima sorpresa, ve l'avevo preannunciato, ve l'avevo detto questo tre volte questa settimana, che avremmo avuto con noi nei studi un noto professore specializzato in ricerca del cancro al cervello. Professore, buongiorno.
Buongiorno Felice, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Il professore Orazio Vittorio, e dunque il professor Vittorio è un scienziato presso la scuola della biomedica di scienza all'Università del Nuovo Galles del Sud, con un team, il team leader presso il Children Cancer Institute. È un biologo oncologo riconosciuto a livello internazionale che guida i lavori pioneristici, cioè siete proprio a cutting edge, come si dice in inglese, sulla neuroblastoma. Io mi fermo qua perché le parole sono molto difficili, però l'immunoterapia avanzata, e questo lo lasceremo dire con una conversazione che avremo fra non molto con il professore. Professore, buongiorno.
Buongiorno
di
Felice.
Nuovo.
Grazie dell'introduzione. Capisco che le parole sono un po' complicate, ma in verità tutti noi sappiamo quanto è difficile trattare i tumori. Storicamente il tumore al cervello è uno dei più cattivi e aggressivi. E in particolare il mio team lavora su tumori al cervello che purtroppo non hanno molta cura al momento, ma ci arriveremo.
Denoto un accento siciliano.
Sì, vengo da Catania.
Catanese,
ho studiato a Pisa e sono arrivato in Australia nel 2013 con mia moglie e mio figlio, che al tempo aveva un anno, e oggi abbiamo tre fantastici bambini e il mio grande ne ha praticamente 16.
Perciò avete due canguri e diciamo è un italiano vero, no? Che è nato in Italia, ecco.
Sì, però tutti e tre parlicchiano italiano, che mi rende molto proud.
Sì, è buono, importante
questa cosa. E grazie a Dio abbiamo una bellissima famiglia.
È arrivato in Australia, diceva, nel 2013, e qui leggo dal suo bio ha fatto domanda di lavoro a Sydney dopo che la moglie si era innamorata in luna di miele. Siete venuti in Australia in luna di miele?
Sì, noi siamo venuti in Australia nel 2010. Mia moglie si è innamorata dell'Australia. Io avevo un posto all'ospedale di Dundee, nel nord della Scozia. Siamo arrivati a Dundee, mi ricordo ancora, era un venerdì di novembre, c'era la neve alta praticamente 1,50 m. Mia moglie il lunedì ha preso l'aereo e se n'è tornata in Toscana. E mi ha detto: chiamami quando trovi un posto migliore dove puoi lavorare.
Le mogli sono forti. Le mogli non si dice mai di no.
E quindi ho mandato una richiesta, c'era una posizione aperta all'Università di New South Wales e loro mi hanno assunto direttamente dall'Europa per muovermi in Australia.
Fantastico, ed ecco perché dopo siete venuti in Australia e vi avete preso la residenza, perché aveva una richiesta di lavoro da parte dell'università. Fantastico. Professore, noi apriremo la nostra conversazione dopo le 8:30, fino alle 8:30 avremo la lettura del messale, la preghiera iniziale e la lettura di una piccola parte di Intimità Divina. Intimità Divina è un libro scritto da Padre Gabriele di Santa Maria di Maddalena, un carmelitano scalzo, e fu scritto nel 1954. È un libro che gli faccio vedere, è un libro che fa venire veramente, non so, un desiderio tanto di sfogliarlo e di leggerlo, e lo leggerò un po' più tardi. Intanto noi passiamo alla preghiera della mattina. Apriamo il programma con la preghiera della mattina e apriamo la preghiera con appunto: in nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fai che siamo tutti secondo la tua santa volontà. Per la tua maggiore gloria, preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me, con tutti gli ascoltatori di Radio Maria, con il professore Orazio qui con noi e con anche... Mi sono dimenticato che abbiamo il Gran Priore dei Cavalieri di Malta, Franco Mirabito, con noi e con tutti i nostri cari familiari. Amen. Passo subito alla compietà, alla lettura della compietà. Dunque, oh Dio, vienimi a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Questa è la parte importante che voglio che la facciamo insieme, tutti voi con me, che gli ascoltatori. È importante, perché è importante che ogni mattina appunto facciamo l'esame di coscienza. Lo fate, vero? Facciamolo insieme, perché è importante che si fa l'esame di coscienza. E lo facciamo in questo modo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdonici i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi, Signore, pietà. Ecco, questo conclude l'inizio della preghiera della mattina. E Nicola, cosa hai con Loredana? Cosa avete scelto come canzone d'inizio?
Una che non abbiamo messo ieri perché non ce l'abbiamo fatta, una di Roberto Vecchioni del 1999, intitolata dall'album Sogna ragazzo sogna. Il titolo è Ho sognato di vivere.
Ho sognato di vivere con Roberto Vecchioni, un grande, grande cantante. Ascoltiamolo insieme. Cantautore, mi dice il nostro discografo.
Ho sognato di vivere ed era un posto molto molto strano. Tutte le cose lì si toccano, si intende da vicino, non da lontano. Ho sognato di vivere. È un posto col passato e col presente. E lì le cose succedono, o prima o dopo, separatamente. Era un sogno di tramonti, rossi come le tue labbra, di persone sorridenti, di malinconia e di rabbia. C'era pure il mal di denti e qualcuno da evitare, ma la musica era bella e poi l'estate c'era sempre il mare. E sembrava tutto vero, il tuo viso, le tue mani, i miei figli, il mio pensiero, anche il sole di domani. Non sembrava che passasse, non sembrava un'illusione, ma tu vedi un po' che scherzi fa, che scherzi ti può fare la suggestione.
Bentornati all'ascolto di Radio Maria Italia in Australia. Siete in compagnia di Felicio Montrone, del professore Orazio Vittorio, che è qui con noi, e Nicola, logicamente, alla parte tecnica, e Loredana, che è invisibile, però che ci sceglie le canzoni, diciamo, da lontano. E abbiamo anche il nostro caro Gran Priore dei Cavalieri di Malta qui con noi come osservatore e come assistente, Franco Mirabito. Buongiorno Franco.
Buongiorno.
Ecco, passiamo subito alla lettura del messale di oggi. Di giorno davanti ai loro occhi emigrai. Questa è la lettura dell'anno pari, è della 19ª settimana. Bene? E iniziamo con il fatto che a te il simbolo per gli israeliti, la sorte del profeta è sempre un ammonimento per il popolo. Anche l'azione simbolica della fuga da Gerusalemme si riferisce alla prossima caduta della città e in particolare del re Sedicia. Leggiamo dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo ad una genia di ribelli, ma che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchie per udire ma non odono, perché la tua genie si ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno davanti ai loro occhi preparati ad emigrare. Davanti ai loro occhi emigrai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio. Forse il bagaglio è di un esule. Davanti a loro uscirai, però al tramonto, come partono gli esiliati. Fa che alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. tu coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io l'ho fatto per di te, un simbolo degli israeliti. Io feci come mi era stato comandato, preparai di giorno il mio bagaglio, come quello di un esule su un tramonto, feci un foro nel muro con le mani, uscì nell'oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio alle spalle, sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, non ti ho chiesto la casa di Israele, quella genie dei ribelli? Che cosa stai facendo? Rispondi loro, dice il Signore Dio, questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai: io sono un simbolo per voi, quello che ho fatto io sarà fatto a loro. Saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle nell'oscurità e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro. Per farlo partire si coprirà il viso per non vedere gli occhi del paese. Parola di Dio. Il salmo, e lo leggeremo insieme questo salmo, va bene? Proclameremo le tue opere, Signore, insieme. Proclameremo le tue opere, Signore. Si ribellano a Dio l'Altissimo, ma non osservano i suoi insegnamenti, deviano e tradirono con i loro padri, fallirono come un arco allentato. Insieme proclameremo le tue opere, Signore. Lo provocano con tutte le altre sacre, con i loro idoli lo resero geloso. Dio udì e si infiammò e respinte duramente Israele. Proclameremo le tue opere, Signore. Ridusse in schiavitù la sua forza e il suo splendore, il potere del nemico, diede al suo popolo in prede alla spada e si infiammò contro la sua eredità. Insieme proclameremo le tue opere, Signore. Questo conclude il Salmo. Il Vangelo di oggi lo lasceremo quando ascolterete la Messa, la Santa Messa oggi, che sarà a che ora, Nicola?
Verso le 9.45
sarà la Santa Messa, pertanto il Vangelo sarà letto dal prete del giorno. Però io vi leggerò il preambolo del Vangelo. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte. Sul detto circa la necessità di perdonare sempre, Gesù innesta la parabola del servo malvagio, la sua lezione fondamentalmente è che il rapporto di carità con i nostri simili si basa e si motiva sul precedente rapporto di misericordia da parte di Dio con noi. Solo se ci sentiamo personalmente coinvolti nel ritmo del perdono divino saremo pure capaci di amare adeguatamente il nostro prossimo. E il Vangelo è quello del secondo Matteo, e questo sarà il compito del parroco del giorno durante il corso della messa. Noi stiamo velocemente arrivando alle 8.30, pertanto farò un piccolo passaggio da intimità divina prima di passare al nostro segmento di passaggio. Come sapete, intimità divina, a lunedì abbiamo letto La carità è magnanima. Va bene? Oggi, questa settimana, abbiamo trattato della carità. La carità è magnanima. Ricordatevi che la carità e l'amore sono due importanti cose che vanno mano a mano, sono insieme, sono inseparabili nella vita cristiana. Carità e amore, va bene? Allora, lunedì abbiamo letto La carità è magnanima. Ieri abbiamo letto La carità è benigna. Bene? Abbiamo letto La carità è benigna. Poi abbiamo letto La carità non si vanta. Bene? E oggi leggeremo La carità non è egoista. Va bene? Leggeremo la parte della carità non è egoista. Parliamo sempre di carità. Signore, che io non cerchi l'utile mio, ma quello degli altri. La carità non cerca il suo interesse. Essere sensibili alle necessità altrui, essere pronti a rispettare e a servire il prossimo con giustizia, la pretesa di volere il contraccambio, la carità si dona con generosità agli altri, ma non reclama nulla per sé. Fate del bene e prestate senza sperarne nulla. Il vostro premio grande sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. La carità non è un dare, per avere, ma un dare senza calcolo di interesse, che si ritiene sommamente ripagato dall'onore di poter servire ed amare Dio nel prossimo. Chi ha il cuore pieno di carità ama, serve e si prodiga per il gusto di amare e servire Dio nelle sue creature, per la gioia di imitare la sua prodigalità infinita e di sentirsi suo figlio. Quale ricompensa maggiore che condividere con Gesù il titolo del Figlio Altissimo, per avere quest'ultima ricompensa di cristiano? Il cristiano sfugge ogni ricompensa terrena e mira a beneficiare soprattutto quelli dai quali non può sperare nessun ricambio. Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i vicini ricchi, perché non avvenga che anch'essi invitino a te e ti venga reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, invita poveri, storpi, zoppi e ciechi e sarai beato, perché non hanno da contraccambiarti. La logica del Vangelo è immensamente distante da quella del calcolo, ma sono ben pochi quelli che hanno il coraggio di seguirla integralmente. Ecco, abbiamo letto, vorrei leggere l'ultimo passaggio di Santa Caterina in merito. Dunque Santa Caterina scrive: «O Dio, la tua bontà e la tua eterna volontà non cerca né vuole altro che la nostra santificazione, e permette che il demonio ci faccia tribolare e perseguitare dagli uomini solo perché in noi si prova la virtù dell'amore e della vera sapienza. E perché l'amore imperfetto venga a perfezione, insegnaci, o Dio, ad amare te per te stesso, di quanto tu sei somma eterna di bontà e degno di essere amato, e il prossimo per te non è per propria utilità, né per diletto, né per piacere che ti trovi in lui, ma in quanto la creatura amata è creata da te, somma eterna bontà, a servire lui, a soverirlo di quello che te e non può servire. Onde, poiché a te non possiamo fare utilità, insegnaci a farla al prossimo. Dacci la perfezione dell'amore, e quando l'amore è così perfetto non lascia di amare né di servire, né per ingiuria né per dispiacere che gli si è fatto, né perché non si trova diletto e piacere nel prossimo, poiché attende solo il piacere a te». Ecco, qui riscontriamo nuovamente la carità e l'amore con Santa Caterina da Siena. Santa Caterina è la protettrice, una delle protettrici dell'Italia. San Francesco è l'altro protettore dell'Italia. Ebbene, e con questo concludiamo la lettura di oggi dell'Intimità Divina. E siamo arrivati alle 8:30, siete in compagnia di Felice Montrone e del professore Orazio, anche se silenzioso, professore Orazio Vittorio, e di Franco Mirabito, il Gran Priore, e nulla, siamo arrivati appunto alle 8:30. Nicola, cosa ci proponi?
Laura Pausini questa volta, una canzone scritta da Biagio Antonacci nel 2004, Vivimi.
Vivimi, vivimi, allora viviamo insieme alla nostra carissima.
Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Ho desideri scritti in alto che volano, ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi e credimi, perché farei del male solo e ancora a me. Qui grandi spazi e poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più, c'è bisogno di vivere da qui. Spazio dentro davanti un grande quadro che dentro me ricopre una parete bianca un po' anche stanca. Credimi se puoi, credimi perché farei del male solo e ancora.
Bentornati all'ascolto di Radio Maria Italia in compagnia di Felice Montrone, professor Orazio Vittorio, e con Franco Mirabito e con Nicola Vericocca, con Redane che senz'altro ci ascolta e ci segue, e appunto grazie di questa bellissima canzone Loredana Vivimi con la Laura Pausini. Laura è una delle mie cantanti favorite. Quando cammino la mattina inizio alle 4 la mattina, concludo alle 6, due ore di cammino, e ho una variazione di canzoni, se ascolto molte volte cammino senza niente, così posso pensare. Ma no, però è dura pensare, perché quando pensi e cammini è come se c'hai un whiteboard, c'hai uno schermo davanti e devi fare tutte queste equazioni, devi fare tutti questi calcoli mentali e programmarli, metterli sui differenti punti, e poi tra l'altro ti sei dimenticato dove è collocato il pensiero e devi andare a riprenderlo. Ti perdi per strada, ti sei perso per strada. Non è facile, vero, fare questi tipi di equazioni, vero professore?
Il nostro cervello alle volte corre molto più veloce delle nostre gambe.
Infatti. Bentornato nella nostra programmazione. Lei è in Australia dal 2013. Senz'altro ha avuto molto a che fare con nel suo campo di ricerca con gli australiani, con la comunità diciamo di ricerca, di ricercatori medici australiani. Ha incontrato Richard Stollier, il professore che è deceduto da poco?
Sì, Richard è stato prima di tutto un grande maestro per me. Nel 2018 lo incontrai, ancora lui non era stato diagnosticato col tumore al cervello. Appunto lo incontrai perché lui si occupava di immunoterapia nel melanoma.
Ah.
E io volevo usare più o meno le stesse tecniche per il tumore al cervello. E lui mi aiutò a settare gli esperimenti all'inizio, nel 2018, per vedere se simili terapie come quelle che usavano per il melanoma, che sono state molto efficaci grazie al gruppo di Richard Schuyler, Georgina Long e il gruppo di Sydney nel mondo, e mi aiutò a settare gli esperimenti e pubblicai il primo lavoro scientifico nel 2020 su questa tecnica usando l'immunoterapia, perché l'idea che abbiamo noi, soprattutto nei bambini, la chemioterapia, benché è l'unica arma che abbiamo.
La chemioterapia è l'unica arma che avete?
Al momento purtroppo sì, quella più la chirurgia, ha molti effetti collaterali, e nei bambini gli effetti collaterali possono essere molto pesanti. Quindi il mio gruppo, quello che fa, studia come possiamo, training, cioè insegnare al sistema immunitario a riconoscere il tumore e a pulire e a uccidere il tumore senza toccare gli organi che sono sani. E Richard Schuyler nel 2018, il suo team era pioniere in questa cosa, e da lì poi è nata anche una diciamo un'amicizia professionale, fino all'ultimo anno, quando lui purtroppo stava molto male.
Molto male.
Abbiamo scritto un progetto di ricerca con lui, il suo team del Royal Ashore Hospital. Persone fantastiche, persone che fanno questo lavoro per carità, nel senso che donano tutto alla ricerca, perché è una corsa contro il tempo. Le persone non hanno bisogno di una cura domani, hanno bisogno di una cura ieri, e quindi noi corriamo sempre. E abbiamo scritto un progetto per testare clinicamente dei nuovi farmaci che non fanno altro che incoraggiare il sistema immunitario a vedere il tumore, perché il tumore poi è molto
cattivello, vero?
È subdolo, si nasconde, corrompe il sistema immunitario. È proprio, è quello che scoprimmo noi e il mio team, è che il tumore usa il rame come uno scudo. Come uno scudo per diventare praticamente invisibile al sistema immunitario. E quindi noi pensammo di usare dei farmaci che di solito vengono usati per altre malattie, dove si ha intossicazione di rame, quando le persone hanno troppo rame, chi lavora nel mining, così, per aprire una finestra in questo muro, in questo scudo fatto di rame, e poter dare l'opportunità al sistema immunitario di vedere il tumore e attaccarlo.
Ci
siamo riusciti.
Davvero?
Abbiamo pubblicato due lavori molto internazionali su questa cosa, e abbiamo infatti un clinical trial in tumore al seno negli Stati Uniti. Io sono tornato agli Stati Uniti un mese fa, perché vado lì almeno una o due volte l'anno, dove collaboro con un ospedale molto famoso vicino Boston, dove abbiamo al momento 10 pazienti che prendono il nostro farmaco lì. E questo perché è stato più facile far sovvenzionare il clinical trial negli Stati Uniti che in Australia.
Stati Uniti, è vero, questo è vero.
In Australia ci stiamo provando, abbiamo mandato al momento 3 progetti, uno sul tumore al cervello con Richard, e c'è stato valutato in modo straordinario, ma il rate of success, cioè lo Stato finanzia solo circa il 5% dei progetti che sono sottomessi, e noi siamo arrivati al 6.5%. Quindi non ce l'abbiamo fatta. Riproveremo, like, io non mi stanco mai. Riproveremo, e ne abbiamo un altro sui bambini con neuroblastoma, che stiamo collaborando addirittura col Bambin Gesù di Roma, dove c'è un'equipe eccezionale. Noi infatti facciamo i farmaci qua a Sydney e li spediamo al Bambin Gesù a Roma, e loro li testano anche lì, perché vogliamo fare un clinical trial european in tutta Europa, mettendoci Roma e Genova come i punti fondamentali dell'oncologia pediatrica, dove tratteremo questi bambini.
Volevo soffermarmi un attimo in questo. Dunque, di recente, infatti, ieri sera ho incontrato il papà da Domenico di questa bambina Valentina, che appunto ha questa, come ha detto lei, come si chiama la malattia?
Neuroblastoma.
E mi ha fatto vedere che uno degli ospedali dove fanno la ricerca, che sono intensivamente, è quello del Vaticano, finanziato dal Vaticano, e mi pregava di aiutarlo a connettarsi con l'ospedale, perché la sua bambina è appunto affetta di questa malattia, e stanno facendo una raccolta di fondi. Apparentemente gli occorrono 9 o 10 milioni di dollari per arrivare a un punto cruciale della ricerca, e hanno raccolto già 1 milione di dollari in poco tempo, in pochissimo tempo. E il 18 di ottobre hanno questo grande evento, 1000 persone hanno già acquistato il biglietto, tutti italiani, e questa bambina è conosciutissima perché la mamma è una cantante, Sarah Mazzell, giovane cantante. Apparentemente, se uno dei genitori, io non so, sono proprio un profano di questo, se un genitore ha questa malattia, questa non è un problema, però se due genitori hanno quella malattia e si convergono, la bambina o il figlio ha un effetto particolare, vero?
Ci sono diversi tipi di questo tumore. Alcuni tipi sono legati alla genetica. e ovviamente questi geni di solito li portano o i genitori, oppure possono essere anche mutazioni nuove uh-huh. che avvengono durante uh-huh. la gestazione. E ovviamente più copie di questo gene ci sono, più la malattia si manifesta.
Si manifesta. Evasione immunitaria. Lei è stato il primo a dimostrare che le cellule tumorali usano la rame appunto per nascondersi al sistema. Ne ha parlato brevemente di questo. E a che punto siete in questo senso di aprire questa finestra e di entrare e vedere come potete fermare il cancro?
Allora, noi come lei ben sa, lavoriamo tantissimo su modelli. Cosa vuol dire? Che prendiamo le cellule tumorali dai pazienti, uh-huh. li cresciamo in laboratorio dentro, diciamo, delle petri, delle piccole vaschettine di plastica con del liquido che sembra molto simile al sangue, e li studiamo.
Ah.
E poi li mischiamo con le cellule del sistema immunitario. E in questi test abbiamo avuto risultati veramente straordinari. Inoltre abbiamo quello che si chiamano i modelli animali. Lavoriamo con le cavie uh-huh. di laboratorio. Uh-huh. Dove praticamente facciamo quelli che chiamiamo topi avatar. Cosa sono i topi avatar? Un paziente ha un tumore, il chirurgo rimuove una parte di questo tumore e un pezzettino lo dà a noi. E noi lo trapiantiamo, proprio abbiamo una sala operatoria, uh-huh. dentro l'animale, dentro il piccolo topolino, e il topolino praticamente riassembla quello che è il paziente. E quindi noi lo trattiamo con dei farmaci, lo trattiamo con questi che si chiamano chelanti di rame, per esempio, e vediamo l'effetto. E in questi animali abbiamo avuto veramente quasi il 50% di loro completamente guariti, che è un risultato molto straordinario. E l'abbiamo pubblicato nel 2024 in una rivista molto facoltosa, scientifica.
Lei ha parlato brevemente del fatto della collaborazione con dei ricercatori e specialisti australiani e li ha appunto indicati come persone meravigliose. Come si è trovato con loro, a lavorare con loro? Pensa che ha trovato un po' di distacco perché lei è italiano e loro sono australiani, o c'è stato questo connubio di non esistenza di nazionalità e di lingue?
No, in realtà l'Australia mi ha accolto benissimo, soprattutto nella comunità scientifica. Noi parliamo tutti una lingua, che è quella scientifica. Poi c'è una grande collaborazione perché i tumori in genere sono delle malattie veramente, veramente viscide, e soprattutto per chi sta in corsia giornalmente, vedere la sofferenza è una cosa che ci tocca tutti. E quindi facciamo squadra, e nel senso che lavoriamo insieme, perché il goal finale è veramente vincere, soprattutto in tumori molto aggressivi come tumori al cervello, tumori al pancreas. C'è veramente un teamwork, e anche questo lo vede globalmente. Cioè io devo dire la verità, settimanalmente mi sento con i miei colleghi a New York, con i miei colleghi in Canada, o una banca di tumori che viene dalla Venezuela, dal Brasile, che mi chiedono di fare analisi. Non li facciamo, li mandiamo dati indietro. Il mondo scientifico in verità non ha confini, ed è questo proprio la parte bella anche del nostro lavoro.
E se dovrebbe fare, so che è un po' scema questa domanda, e se dovrebbe fare una classifica di squadra, no? Quali sono i ricercatori più quotati al mondo di tutte le nazioni che lei ha viaggiato, conosce e parla? Come classificherebbe l'Italia, o dove metterebbe l'Italia nella classifica dei ricercatori?
L'Italia è secondo me fra i top al mondo, anche perché se lei vede in giro per il mondo tanti lab heads, cioè, quindi direttori di laboratori, di ospedali, sono italiani che hanno studiato in Italia e poi hanno lasciato il nostro paese.
La fuga dei cervelli?
Tantissimo. Io ne vedo sempre molti di più. Infatti nel mio team qua in Australia, che siamo in 10, ne ho 3 italiani che hanno studiato in Italia, sono stati laureati in Italia. 2 di Bologna, 1 di Milano, perché la nostra università è fra i formatori tra i migliori al mondo. Io insegno anche qui a University of New South Wales, e i programmi italiani sono molto, diciamo, ben assortiti, e insegnano tutto. Quindi devo dire che poi per i mezzi gli Stati Uniti e la Cina sono i paesi che al momento hanno i mezzi, diciamo cutting edge. Tutte le nuove tecnologie vengono dall'America e dalla Cina. La Cina ha superato quasi anche l'America per trattamenti e scienza, perché hanno investito tantissimo.
E questo in America è perché magari in America esistono delle fondazioni ricchissime, fortemente, finanziariamente forti, vero? Le fondazioni caritatevoli in America non nascono dal basso in America, da quello che ho potuto capire io. Le fondazioni caritatevoli in America nascono dall'alto, e pertanto quando un Gates o quando, non so, uno dei magnati americani decide, o la moglie decide di costruire una fondazione, ci sbattono dentro miliardi di dollari, vero? Ed è questo che fa forte l'America, vero?
Esattamente, perché noi col budget che abbiamo in Australia facciamo i salti mortali. Gli americani quando vengono qua dicono: ma che budget hai? Oh, io ho X di budget. Ridono quasi, perché dicono: ah, ma noi, la Bill Gates Foundation ci ha donato 100 milioni di dollari quest'anno, quindi possiamo trattare tutti i pazienti che vogliamo, possiamo fare tutto il trattamento. Perché purtroppo le specie, soprattutto le immunoterapie, costano tanto, perché i materiali che usiamo
è americano
e hanno il monopolio, e quindi noi la soluzione che usiamo per far crescere le cellule tumorali, ne usiamo litri al giorno, costa quasi $10,000 al litro, quindi abbiamo dei costi molto elevati.
Ci parla a 180 gradi di lei, di quello che è la sua ambizione. Cos'è che vuole fare con questa sua grande talento e grande scienza che ha in lei? Dove lo porta tutto questo?
Io devo dire che quando ho iniziato questo lavoro non pensavo di arrivare a questo punto, perché alla mia età, dopo solo 9 anni che questa ricerca è iniziata, perché questa ricerca tra l'altro sul rame è iniziata per serendipity, è una cosa che avevo notato e ho cominciato a scavare lì. All'inizio ero stato preso per pazzo, e invece poi è arrivato a un buon punto. La cosa che mi fa sentire bene con me stesso è che i test clinici, per esempio nel tumore al seno negli Stati Uniti, stanno andando molto bene, e quando vedo pazienti che a gennaio di quest'anno avevano avuto, diciamo, brutte notizie, riprendersi, stare meglio, tornare a ridere, a stare con la loro famiglia, quello è il miglior premio.
Dovuto alla sua ricerca?
Dovuto alla terapia che stiamo facendo.
Incredibile!
E infatti quello che voglio fare è portare questo trial in Australia per i bambini, e ci stiamo provando con tutte le nostre forze.
E cosa la impedisce per farlo? C'è qualcosa che la impedisce?
E sono i fondi, perché in Australia quando si fa un clinical trial, il clinical trial deve essere totalmente pagato dagli scienziati, nel senso l'ospedale, tutti, lo Stato non dà nessun aiuto, quindi tutto deve essere pagato dal ricercatore capo. E questa cura, purtroppo, per i materiali che usiamo e tutto, costerebbe circa $300,000 l'anno a paziente.
Wow!
Quindi,
e come si risolve questo, diciamo, dilemma? Non problema, perché un problema non è un dilemma, c'è sempre una strada, c'è sempre una via, Dio provvede sempre una via per arrivarci, vero? Come prevede lei di arrivarci a
noi
questo?
Noi stiamo collaborando con diverse associazioni, una è la Yellow Diamond Foundation, che stanno cercando di aiutarci economicamente, e abbiamo, diciamo, aperto un fondo dove mettiamo i soldi donati
specificamente per
questo progetto. E in più stiamo chiedendo aiuto allo Stato, che quando ci aprirà,
sì.
Se si ricorderà di noi, sì, ce la faremo.
Ok, well, io ho letto che lei ha pubblicato 118 pubblicazioni su importanti riviste internazionali. Per voi scienziati è importante pubblicare, vero?
È importantissimo pubblicare, perché le pubblicazioni è la nostra radio. Con le pubblicazioni parliamo al mondo, e il mondo sa cosa facciamo, e quindi tutti gli scienziati nel mondo, capi di Stato, ditte farmaceutiche. Tra l'altro una cosa importante da dire è che sono riuscito a fare un accordo con la ditta farmaceutica che produce il farmaco, che darà il farmaco gratis, e lo sta dando gratis anche negli
Fantastico.
Stati Uniti, fino a che è nei test. Quindi quei costi che dicevo sono proprio per
l'operazione diretta di esatto. Voi avete degli accordi specifici con ospedali qui in Australia?
Noi lavoriamo con il Children Hospital Randwick, sì, tantissimo, ma ottimo, anche ottimo. Con Westmead, mm-hmm. C'è un c'è altro italiano, Luciano Della Pozza, dottor Luciano Della Pozza.
Sì, l'ho conosciuto, sì.
È una grandissima persona, fa questo lavoro con un cuore enorme.
Meravigliosa persona.
E poi lavoriamo tantissimo con Perth, il Teleton Institute. Uh-huh. Come dicevo, in Europa, Bambin Gesù è il Gasellini di Genova. Il Bambin Gesù è il team del professore... non mi viene ora il nome.
Ah, vabbè, molte volte questo il Bambino Gesù è conosciutissimo, ma è vero che è finanziato dal Vaticano, vero? Certo. L'ospedale Bambino Gesù.
Fortemente finanziato dal Vaticano, e grazie a quello loro hanno fatto un clinical trial, che è quello a cui si riferiva la mm-hmm. famiglia che l'ha conosciuto. Locatelli si chiama, professor,
ah, sì,
Locatelli,
è vero,
professor Locatelli. Hanno fatto un clinical trial per 6 anni con non mi ricordo quanti bambini, forse 20 o 25. E hanno dimostrato che il 30% di questi bambini gli hanno salvato la vita.
Wow!
Che è una cosa straordinaria in un tumore molto aggressivo.
Mi sta sorgendo un pensiero. Le dispiacerà se la mette in contatto con questa famiglia, di questa coppia di giovani che hanno questa bambina e che hanno bisogno di contatti e di aiuti? Le dispiacerà parlarci a loro?
Assolutamente, sono disponibilissimo, anzi volevo chiederglielo alla fine del programma se mi dava i contatti di questa famiglia.
Oh, che bello, saranno contentissimi.
Perché sarebbe bello anche... Allora, il primario dell'ospedale pediatrico qui di Sydney sta cercando di portare la stessa terapia che fa Locatelli a Roma,
sì,
in Australia, e loro si parlano, si conoscono bene, noi ci vediamo almeno una volta l'anno, io andrò lì a settembre.
Allora, Domenico e Sara, se siete in ascolto di questo programma, siete in ascolto di Radio Maria Italia in Australia, siete in compagnia di Felice Montrone con il professor Orazio Vittorio, e appunto ha detto lui, io non l'ho invitato, si è offerto lui di venirvi a incontrare e magari parlare del vostro dilemma per la vostra bambina, ed è una cosa bella. Grazie professore per questo.
Piacere tutto mio.
Le farà un grande piacere. Noi siamo a 5 minuti dal chiudere il programma, però Nicola mi indica che la canzone non sarà messa in onda, pertanto, e ci fa piacere in un certo senso, perché abbiamo questa bellissima conversazione con il professor Vittorio qui con noi. Dunque, io qui leggo il dottor Vittorio. Lui stesso sopravvissuto al cancro ai reni, ce ne parla di questo?
Sì, ero ancora uno studente, mi stavo dottorando in oncologia e me lo ricordo ancora, era il 9 gennaio 2009, un pomeriggio un collega che lui faceva l'imaging, quindi usava ultrasound, la TAC, la PET per vedere i tumori, riceve un nuovo macchinario e mi dice: Orazio, ce l'hai mezz'oretta, ho ricevuto questo nuovo macchinario, mi aiuti a settarlo? Dico, vabbè, dai, faccio pranzo, prendo il caffè, che il caffè è sacro, e vengo da te. E sono andato lì ad aiutarlo e in 5 minuti trovo un tumore che stava nascendo nel mio rene, piccolissimo, a livello era 1 centimetro, è molto difficile vederlo, ma con il macchinario nuovo lui lo vide,
con il PET scan,
e mi salvò la vita.
Wow,
avevo 29 anni.
No, fantastico.
Quindi quella è stata anche una scintilla in me, perché allora quell'anno era quell'anno che avevo chiesto a mia moglie di sposarmi, noi abbiamo sempre voluto bambini. Al tempo io facevo tumori adulti, facevo tumori del pancreas e del colon, studiavo quello, e dopo quella, perché poi fui operato, follow up eccetera, dopo quella cosa dissi: no, io voglio andare indietro, voglio fare i tumori pediatrici, voglio studiare i tumori pediatrici, perché non potrei mai sopportare che quello che è successo a me
può succedere a un bambino.
E quindi andai indietro, cercai di studiare quello in Italia, fu veramente difficile, andai da un luminare in Scozia, a Dundee, e il posto era fantastico, mi innamorai del lavoro, ma il luogo era difficile da vivere, e poi University of New South Wales
mi ha fatto l'offerta.
aveva questa posizione, io applicai, mi fecero l'offerta e quindi siamo
miracolo, pronti. Miracolo siamo avvenuto, esatto. Miracolo avvenuto. Professore, noi siamo quasi in chiusura del programma, è stato bellissimo averla qui con noi. Cos'altro ha in mente che potrebbe dirci? Magari dobbiamo fare un altro programma, vero?
Sono veramente onorato di essere qua e mi fa veramente piacere di parlare con lei e tutti gli spettatori di questa mattina.
Quando padre Livio è in Italia ascolterà questo programma, senz'altro la inviterà, quando sarà in Italia la inviterà a Radio Maria a Roma, se si trova a Roma, a Radio Maria a Roma, appunto per un'altra intervista. E noi la ringraziamo di vero cuore, questa è stata una bellissima intervista. Potrà ascoltare questa intervista, Nicola, dove potrà ascoltare o prelevarla?
Sempre sul nostro sito web radiomaria.org.au sotto trasmissioni e la tua trasmissione Frammenti di Vita.
Perfetto,
ecco,
professore è invitato se quando vuole, dopo che sarà postato sul nostro palinsesto, a ricavarla, così magari la potrà riesaminare e non dire quello che non avrebbe dovuto dire, no? La prossima volta si mantiene un po' più riservato, perché qua ci ha dato una spiegazione meravigliosa di quello che fa e della sua vita. Professore, ci vuole leggere la preghiera del giorno, ecco, l'ultima certo. Preghiera.
Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è l'odio, io porto l'amore. Dove c'è l'offesa, io porto il perdono. Dove c'è la discordia, io porto l'unione. Dove c'è l'errore, io porto la verità. Dove c'è il dubbio, io porto la fede. Dove c'è la disperazione, io porto la speranza. Dove ci sono le tenebre, io porto la luce. Dove c'è la tristezza, io porto la gioia. O Signore, che io non cerchi di essere consolato, ma di consolare. Non di essere compreso, ma di comprendere. Non di essere amato, ma di amare, perché nel dare che si riceve, nel dimenticare che si trova, nel perdonare che si è perdonati, e nel morire che si risuscita alla vita eterna.
Ecco, questa è la preghiera di San Francesco, grazie professore. Grazie. E questa è la preghiera di San Francesco, la bellissima preghiera di San Francesco. E io ritorno e concludo il programma con la preghiera per i defunti, perché sapete, io ci tengo particolarmente a recitare questa preghiera, perché è una delle preghiere che noi dovremmo recitare tutti i giorni, perché con questa preghiera noi stiamo cercando di sollevare le anime che sono in paradiso, in purgatorio, se sono andate a finire, i nostri cari sono andati a riposarsi nel purgatorio. Con queste preghiere noi li cerchiamo di sollevare in paradiso, pertanto è importante che noi la recitiamo insieme. Va bene? Preghiera per i defunti. Dio di immensa misericordia, per amore del tuo Figlio, che hai voluto condividere con noi l'esperienza del dolore e della morte dei nostri cari, in cui piangiamo nella speranza la scomparsa, dona di essere associata alla risurrezione beata di Cristo nostro Signore. Ascolta, oh Dio d'amore, le nostre suppliche, con le quali invochiamo la tua misericordia sui nostri fratelli e sorelle, perché liberati per la tua bontà da ogni residuo legame di peccato, ottengono eredità eterna. Amen. Noi Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Con questo, cari ascoltatori, concludiamo il nostro programma di oggi. Un grazie di vero vero cuore al professor Orazio Vittorio, un grazie a Nicola e un grazie anche a Franco Mirabito, il nostro gran priore, che qui con noi è stato silenzioso oggi, però lo porteremo qui in studio per una conversazione con lui nel futuro. Un grande abbraccio e arrivederci. Oggi è giovedì, arrivederci a domani, che sarà venerdì. Arrivederci a tutti.
Grazie. Ci viene